Sì, prof, di 28 ce n'è uno, tutti gli altri ne hanno 31, che piaccia o no, gennaio è una 31.
Eh già, e quindi con gennaio, oggi è l'ultimo giorno di gennaio, se ci ascoltano di mercoledì.
La conosce la, buongiorno. La conosce la filastrocca?
Eh sì, per forza, mi tocca anche ripetermela spesso quando guardo i conti dei mesi.
Come fa?
Perché sono, ecco, dunque, 30 di a novembre con aprile, giugno, settembre, di 28 ce n'è uno, tutti gli altri ne hanno 31.
Ai, doveva come dire detto? 29 febbraio, il prossimo è uno in più.
Sì, per il famoso calendario rivisto gregoriano.
L'ho presa in castagna, adesso mi prenda lei in castagna e mi spiega un po' che cos'è questa inclusione, perché mi sa che tira bruttaria qui.
Esatto, comincia a tirare bruttaria per il discorso inclusione. Inclusione, sempre parlando di scuola, si riferisce a due tipi di inclusione, cioè mettere dentro assieme agli altri in maniera positiva. Quella dei ragazzini che hanno qualche problema, qualche disagio, qualche disabilità, e quella dei ragazzini stranieri. L'aria brutta tira, vabbè, per quelli stranieri purtroppo sempre, perché fin tanto che non si risolverà il problema della cittadinanza saranno sempre castigati, tra virgolette. Ma non è di questo che è il focus, diciamo, dell'argomento della settimana. Mm. È piuttosto quella dei ragazzini che hanno qualche problema. Che, come sai, come ne abbiamo già detto, è dal 77 che con la legge fatta apposta, la 977, i bambini che abbiano qualche problema o fisico o psichico sono stati messi nelle classi normali e non più nelle cosiddette classi differenziali, che forse qualcuno dei nostri ascoltatori più grandi si ricorda. E perché? Perché lo dice la Costituzione.
Esatto.
La nostra Costituzione dice che tutti i cittadini hanno pari dignità sociale. Indipendentemente da razza, lingua, religione, eccetera, ma indipendentemente anche dalle condizioni personali, quindi vuol dire se uno ha handicap o meno, e sociali. E poi aggiunge che è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli per il pieno sviluppo della persona umana. Quindi la nostra Costituzione ci dice che i bambini sono tutti uguali. La legge del 77 dice che non esistono bambini che non siano educabili. Cioè non possiamo confinarli in dei ghetti dove farli semplicemente sopravvivere.
Questa è la teoria allora?
Questa è la teoria.
Veniamo alla pratica?
Sta venendo. Sì, veniamo alla pratica, e soprattutto quello che mi preoccupa è che hanno cominciato a occuparsi di questa questione mettendo un po', criticando un po' questa legge e le sue conseguenze, anche persone importanti, persone di quelle che fanno opinione, di quelle a cui di solito io credo. Mi riferisco all'articolo di Galli della Loggia, che vede alcune criticità. Certamente alcune criticità ci sono, perché la pratica è stata che la legge era bellissima, siamo ancora all'avanguardia nel mondo, credo, in questa maniera. Però poi, come al solito, non siamo stati capaci di costituire quelle premesse organizzative concrete, quelle risorse che permettono di attuarla in pieno questa legge.
Diciamo che non è colpa degli insegnanti di sostegno, anzi, mancano proprio.
Sì, mancano proprio, perché non si è parallelamente, e dico dal 77 ne sono passati di anni, sono quasi 50, non si è messo in atto dei canali per formare in maniera stabile gli insegnanti da mettere accanto a questi bambini, perché questi bambini devono avere qualcosa in più, visto che hanno qualcosa in meno, cioè devono avere delle classi con un numero massimo di alunni inferiore a quello delle altre classi, in maniera che si possa seguirli di più. E poi devono avere queste figure che sono gli insegnanti di sostegno.
Posso chiederle subito una cosa? L'insegnante di sostegno si prende il bambino e se lo porta da un'altra parte?
Non dovrebbe, perché l'insegnante di sostegno è dato alla classe in cui c'è il bambino o i bambini disabili. Quindi l'insegnante di sostegno dovrebbe stare in classe con i bambini da sostenere, coordinarsi con i vari insegnanti che transitano quelli delle varie materie e seguire in particolare quei bambini che gli sono assegnati, ma assieme con gli altri. Purtroppo, tra la mancanza di preparazione degli insegnanti, non per colpa loro, ma perché non sono stati fatti questi canali in cui prepararli, diciamo, o ne sono stati fatti troppo pochi, e sporadicamente, e tra il fatto che è un po' più comodo mandare fuori il bambino che faccia qualcosa, perché sennò magari ti disturba. È anche più comodo perché altrimenti devo programmare in maniera diversa. E magari mi vergogno ad avere un'altra persona in classe, tra parentesi, che mi guarda. E questo purtroppo non succede.
Senta, quindi... ma è perché manca lo sguardo lungo, perché mancano i soldi, perché come al solito non si guarda al futuro? Dove sta il nocciolo del problema?
Il nocciolo del problema sta nel fatto che siamo bravissimi ad avere delle idee in Italia, siamo dei creativi anche con le leggi, e poi ci impasticciamo su nell'organizzare e nel fare le cose pratiche.
Sa cosa mi ha fatto venire in mente? Mi ha fatto ricordare il giorno della memoria di pochi giorni fa, di lunedì scorso.
Sì, perché ti sei ricordato probabilmente che noi col giorno della memoria abbiamo ricordato sì l'olocausto degli ebrei, ma insieme con loro c'erano 500.000 di rom, zingari, e anche una quantità indeterminata di disabili che venivano usati per fare esperimenti da parte dei... A me viene brivido, non viene neanche da parlarne di sta roba, da parte dei nazisti, oppure venivano cremati come gli altri. Quindi, giorno della memoria, ricordiamoci che il non considerare i disabili persone, non considerarli pari agli altri, non farli mettere a loro disposizione quelle risorse che fortunatamente a noi normali non sono state negate, beh, questo è una delle cose che può fare un regime come quello nazista. E allora, sai, questi pensierini di questo tempo fanno meditare.
Direi proprio di sì. Cambiamo argomento. Con i compiti per casa come siamo? Come la pensa? Come la pensa, prof?
Come la penso io, e soprattutto sono rimasta sorpresa, come la pensa Valdi, nostro ministro della pubblica istruzione, Valdidara, che forse...
Valdi, bellissimo.
Valdi, sì, il nostro allora, Valdi.
Spazio, Space Valdi.
Space Valdi. Bellissimo. Allora Valdi, probabilmente perché sono arrivate anche alle sue orecchie quelle notizie di compiti dati alle 9 di sera per il giorno dopo, o il giorno che finivano le vacanze per quando cominciava la scuola, ha detto che bisogna fare una riflessione su questa storia dei compiti per casa, perché c'è anche il diritto alla disconnessione anche per i ragazzini, e che tra l'altro si è ricordato forse di aver visto nella sua giovinezza delle circolari, una del 64, una del 69, in cui, io me lo ricordo, si vietava di dare compiti per il lunedì e di fare verifiche orali e scritte il lunedì, perché di domenica non, sì, bisognava riposare, stare con la famiglia, eccetera.
Comincia a essermi simpatico.
Simpatico, anche a me in questo caso sì. Lui ha detto che c'è da fare senz'altro una riflessione, perché il ripensamento fatto a casa ci vuole per sedimentare le conoscenze, eccetera, che però ci sono certe storture che forse vanno raddrizzate. Allora ha detto che farà un osservatorio, una commissione, qualcosa, e presto darà delle indicazioni. Io sono contenta perché ho pensato che si chiamano compiti per casa, si dovrebbero chiamare compiti a casa, no? Cioè da fare come luogo fisico a casa, perché per casa sembrano assegnati a tutta la famiglia. Sarà una battuta, ma...
Senta, prof, e Valdidara ha più parlato dei provvedimenti disciplinari, che sappiamo che è un'altra sua piccola chicca?
Sì. Lui ha detto che bisogna ripristinare la cultura del rispetto nei confronti dei docenti, e per cui bisogna dare una stretta sui provvedimenti disciplinari. I ragazzi però gli hanno risposto, non risposto, insomma, la rete degli studenti medi, hanno detto sì, ma state cercando di ragionare sul perché ci sono questi episodi di violenza, e questo che manifestano il disagio che ci sono nelle giovani generazioni. E hanno anche aggiunto, che sembra un discorso da saggi, non sembra un discorso da studenti medi, che bisogna non inasprire le sanzioni, che non farà diminuire i casi di violenza, ma invece bisogna costruire l'ascolto, parole testuali della rete degli studenti medi, la partecipazione, ed educare ad un modello culturale diverso. E sta partendo in questi giorni, io credevo fosse già partito perché ne avevamo sentito parlare a primavera dell'anno scorso, l'osservatorio sulla violenza nella scuola. La Commissione Scuola della Camera l'ha approvato e passa al Senato. È una proposta della Lega di inasprire di stabilire questo osservatorio e poi anche di inasprire le pene. E si è fatto vivo anche oltre che gli studenti, il MOIGE. Il MOIGE è il Movimento dei Genitori Cattolici, mm-hmm. che ha chiesto che quando si devono prendere provvedimenti disciplinari, tipo dare 6 in condotta con tutte le conseguenze del caso, siano presenti ai consigli di classe anche i rappresentanti dei genitori. Non i genitori dell'alunno interessato al provvedimento, ma i rappresentanti eletti, quelli dei famosi consigli di classe. E loro, non gli studenti. Perché? Perché l'obiettivo è aiutare i ragazzi a migliorare, a cambiare comportamento e non quello di stangare qua e là e basta. Quindi sì, c'è bisogno delle famiglie.
Quindi è giusto che i rappresentanti dei genitori entrino, che portino la loro, che sentano quali sono i problemi proprio per raggiungere l'obiettivo del miglioramento, no? Del cambio,
esatto,
di comportamento.
E poi perché fin tanto che non c'è collaborazione tra scuola e famiglia, non si va avanti, perché il famoso esempio di se c'è un'automobile che io voglio condurre a un obiettivo, non posso mettere due autisti che guidino sullo stesso volante, che sarebbe lo studente, uno tirando da una parte, uno tirando dall'altra, magari litigando intanto che guidano, non è possibile.
Siamo circondati dalle guerre, siamo circondati da videogiochi che sparano ovunque a 360 gradi, non siamo circondati dall'educazione civica.
No, e non siamo, e siamo anche circondati dalla violenza nel turpiloquio dei social e anche in quegli scontri pazzeschi che fanno anche a parolacce, tra l'altro, nei dibattiti televisivi, nei cosiddetti talk show, no? E poi ci meravigliamo appunto se i ragazzi imitano queste violenze, cioè i ragazzi, i bambini vengono su imparando soprattutto dagli esempi. E allora c'è di nuovo la proposta di recuperare quelle che sono non la formalità del Galateo di Monsignor della Casa, ma quelle forme di educazione alla gentilezza, soprattutto verbale, che potrebbero essere il contraltare, cioè potrebbero essere un esempio diverso. Cioè educare alla gentilezza dovrebbe essere l'educazione civica in pratica, ovviamente per i più piccoli, perché poi per i più grandi li parli anche di Costituzione, di Europa, di Stati, eccetera, ma per i più piccoli l'esempio di parlare e di sapere parlare con gli altri in maniera gentile va dato e va educato, perché essere gentili non è una cosa spontanea, naturale. In fondo siamo un po' delle bestioline quando siamo piccoli, no?
Beh,
quindi dobbiamo,
allora,
essere educati alla gentilezza verbale.
La morale è meno violenza e più educazione civica, più rispetto per gli altri, forse.
Più rispetto per gli altri, che è la base dell'educazione civica, anche in queste maniere che sembrerebbero un po' sorpassate, ma non lo sono, dire grazie, prego, rivolgersi in maniera assertiva agli altri, saper ascoltare, essere gentili, insomma, che si sta anche meglio tutti.
Fake news, come ci difendiamo dalle fake news?
Come ci difendiamo? Con lo spirito critico, risposta velocissima. Però sto spirito critico non è che viene fuori dal niente. Tutti dicono che adesso bisogna che, visto che c'è anche l'intelligenza artificiale, queste fake news sono più forti di noi, dobbiamo avere degli strumenti e quindi bisogna far esercitare nello spirito critico i nostri ragazzi. Poi si fanno imparare i testi a memoria, lasciamo perdere. Ma c'è anche una questione neurologica che va collegata al discorso della mancanza di spirito critico. Cioè noi spesso diamo risposte impulsive a ciò che vediamo, a ciò che sentiamo. Cioè interpretiamo con la prima cosa che ci viene in mente. Ecco, questo perché non riflettiamo, cioè non mettiamo in moto quella che è la corteccia prefrontale, quella parte del cervello che serve a riflettere.
Interessante.
E saper inibire la risposta immediata che ti viene in mente, dicendo altro momento, mi è venuto in mente questo, però ci penso un attimo e vedo se si potrebbe vedere anche da un altro punto di vista. Ecco, questo è quello che ci può difendere dalle fake news e questo è spirito critico.
Mi viene in mente il detto del nonno, no? Detto del nonno. Prima cioè? Risponde, conta fino a 3. 1, 2, 3.
È bellissimo, bellissimo, anche fino a 10 certe volte. Sì.
Senta,
ti faccio un esempio, faccio un esperimento visuale per radio. Allora, ci sono dei test per vedere se uno ha questa capacità di inibire la propria risposta immediata. Allora, tu chiudi gli occhi e pensa a una vignetta, e anche i nostri ascoltatori, dove ci sono disegnati una vignetta di un paesaggio africano. Allora, in fondo ci sono le montagne, un sole alto nel cielo molto brillante, poi davanti tutti questi animali, l'elefante, attento bene a quello che dico, la zebra, l'ippopotamo, l'antilope, il leone. Domanda, qual è la cosa più pesante in questa vignetta?
Il leone?
Via veloce. Il sole.
Perché? Perché il sole?
Pesa di più il sole come oggetto fisico di un leone, non credi? Il sole,
Vabbè,
non
ma
nel disegno.
c'è il trucco
Questa,
qua.
cioè, il trucco è che quando ti fanno un test, devi sempre frenare la prima risposta immediata e contare fino a tre, perché appunto ci può essere sotto il trucco. Comunque, la cosa più spontanea che ti viene è questo qui, mi ha nominato più di un animale, è passato solo al sole, via velocemente. Ecco, questo è inibire le risposte immediate e questo è correlato al fatto di avere lo spirito critico. Tu ce l'hai, io ti ho fatto il trabocchetto, ma è per far capire che le cose possono essere viste con gli occhi o viste con ragionamento, anche da un altro punto di vista. E noi dobbiamo allenare i bambini fin dalle elementari ad avere più punti di vista. Cioè, un giochino come questo glielo fai ai bambini delle elementari, poi ci rifletti su, la prossima volta vedi che non è una cosa uguale, ma una cosa analoga, qualcuno di loro avrà capito la lezione, tra virgolette, e riuscirà a dire la cosa più corretta.
A proposito di inibire, io inibisco la prof, ma solo per 7 giorni,
Perché?
perché siamo arrivati al
Ah.
termine.
Va bene, siamo sempre, passa il tempo sempre più
vola,
veloce
vola,
qua.
vola, vola. Ci si sente
Vabbè.
mercoledì, prof. Un abbraccio.
Ok, grazie e grazie a chi ci ha ascoltato. Un abbraccio anche a te.